10 al versetto 13. Del resto, fratelli miei, vedete qui una, diciamo, un cambio di marcia, no? Una volta di pagina rispetto al versetto 9 che conclude quella sezione. Versetto 10 dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Diversi mesi fa, non mi ricordo esattamente quando, in primavera, ho predicato un messaggio su questo brano, ma avevo un messaggio sull'intero brano che poi da questo versetto continua fino al fino al versetto 20, credo. E ho predicato un messaggio su quell'intero brano, dal 10 al 20. Ma ora che siamo arrivati a questo brano, diciamo, in ordine cronologico, in ordine del libro, volevo soffermarmi un po' di più. Non avevo mai predicato una serie su questa, sull'armatura di Dio, anche se ho preparato dei sermoni completi, ma ho pensato in questa settimana, in queste ultime due settimane, leggendo questo brano, ho pensato: se Paolo conclude, se il Signore ci dà questa lettera e conclude questa lettera con questi punti, punti fondamentali della fede, sono importanti. Se li chiama l'armatura spirituale, sono le armi, sono quei concetti spirituali che noi dobbiamo sempre tenere in mente e vivere e mettere in pratica per poter affrontare la battaglia spirituale in cui noi ci troviamo. Arrivando alla fine del libro, consideriamo dove eravamo iniziati. Il primo capitolo incomincia con l'eredità che abbiamo ottenuto in Cristo, ok? Per esempio il versetto 3, e il primo capitolo parla più o meno di questo: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Paolo inizia il libro degli Efesini dimostrandoci quanto è grande la nostra eredità in Cristo, cioè la salvezza ci ha dato molto di più che solo un biglietto per andare in paradiso o un biglietto per scappare l'inferno, no? Non è molto di più che quello. Quello è solamente una parte. Noi abbiamo ricevuto delle grandissime benedizioni in Cristo Gesù nei luoghi celesti, cioè nell'ambito del Signore. E questo è il primo capitolo, e ovviamente c'è molto di più in quel capitolo. Ma il secondo capitolo, uno dei più importanti per quanto riguarda la salvezza per fede, e descrive la grazia che ci ha salvati mediante la fede, versetto 8 del capitolo 2: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, no? Il capitolo 2, uno dei versetti più importanti di tutta la Bibbia, viene presentata, citata ogni volta che presentiamo il Vangelo, il capitolo 2. E poi alla fine del capitolo 2 e con il capitolo 3 introduce questo concetto che prima c'era una grande divisione fra la nazione di Israele e i gentili. E i gentili, cioè quelli che non erano ebrei, quelli che non erano giudei, per fede, per avvicinarsi a Dio dovevano diventare proseliti giudei. Ma noi vediamo nel capitolo 3 che Dio ha creato una nuova epoca, con una nuova istituzione che è la Chiesa, e non c'è più un muro divisorio tra gentile e giudeo, ma siamo tutti uniti in Cristo l'uno all'altro. Capitolo 3, versetto 6, per esempio, Ci dice affinché i gentili siano coeredi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Vi ricordate che in questi giorni ho predicato anche sul matrimonio e come nel matrimonio c'è i due, no? Nel matrimonio diventeranno una sola carne. E poi la Bibbia ci insegna in Efesini capitolo 5 che il marito deve amare la moglie come il suo proprio corpo, no? Allora, noi sappiamo che tra Cristo e la Chiesa, cioè coloro che sono credenti in Gesù Cristo di questa epoca, e il matrimonio, c'è cioè questo collegamento, no? Come i due diventano una sola carne, fa riferimento al fatto che il credente è unito a Cristo e viene chiamato parte del suo corpo. Questo ci insegna sia qualcosa sul nostro rapporto a Cristo, ci insegna anche qualcosa su quello che dovrebbe essere il nostro rapporto matrimoniale. Dobbiamo vederci uniti una volta per sempre, diciamo per la vita. Poi ovviamente l'unione matrimoniale finisce con la morte, ma siccome Gesù Cristo vive in eterno e noi vivremo in eterno con Lui, faremo sempre parte del suo corpo, e questa è un'unione che non finisce mai, grazie a Dio. E gloria a Gesù Cristo. E quindi questo il terzo capitolo. Poi nel quarto capitolo c'è una svolta, dove queste grandi verità spirituali sono esposte nei primi tre capitoli, poi l'Apostolo Paolo, come è comune fare in tutte le sue epistole, applica per noi nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita tutti i giorni, come mettere in pratica quelle verità spirituali che abbiamo parlato nei primi tre capitoli. E quindi il capitolo 4 al capitolo 6 versetto 9 descrive la vita fedele a cui il credente è chiamato a vivere. Leggiamo insieme il versetto 1 del capitolo 4. Io dunque, il prigioniero per il Signore, Paolo che scrive da Roma sotto arresto a domicilio, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. I primi tre capitoli descrivevano teologicamente la nostra vocazione a cui siamo stati chiamati, ok? Questo è un modo paolina per descrivere tutto quello che abbiamo ereditato in Cristo. Ma poi lui dice: ora camminate in base a quelle che sono le verità spirituali. E quindi l'istruzione teologica che noi impariamo dalla prima parte dell'epistola deve poi essere messa in pratica nella nostra vita. Non dobbiamo venire solamente la domenica mattina ad essere edificati, diciamo, ad adorare il Signore insieme, ma questo certo lo dobbiamo fare, ma poi uscendo da queste porte dobbiamo portare con noi e far essere parte di noi quello che abbiamo imparato e vivere secondo quello che abbiamo imparato. E il capitolo 4 versetto 1 fino al capitolo 6 versetto 9 descrive questo cammino a cui noi siamo stati chiamati. Ora il prossimo versetto è quello, versetto 10, dove abbiamo incominciato stamani. Quindi c'è una svolta, Paolo conclude la parte pratica, diciamo, e poi dà un'ultima esortazione su come affrontare questo cammino con il Signore, che viene descritto in questa sezione come una battaglia spirituale, perché è quello che è in realtà. In poche parole, se cammineremo degni della vocazione con cui siamo stati chiamati, se noi stiamo servendo nella chiesa locale per l'edificazione l'uno dell'altro, per raggiungere l'unità della fede, ciò che è descritto nel capitolo 4, se ci spogliamo del vecchio uomo e saremo rinnovati nello spirito della nostra mente, capitolo 4, versetto 23, se saremo misericordiosi l'uno verso l'altro, perdonandoci a vicenda come Dio ci ha perdonato in Cristo, Efesini 4, 23, se cammineremo in amore invece della corruzione della carne, la prima parte del capitolo 5, se cammineremo nella luce invece che delle tenebre, se cammineremo in saggezza discernendo la volontà di Dio, Efesini 5, 17, se saremo controllati dallo Spirito Santo invece che controllati dal vino, Efesini 5, 18, se ci sottometteremo l'uno all'altro nella Chiesa nel timore del Signore, Se in famiglia ci sottometteremo come a Cristo e ci ameremo come Cristo ci ha amati, se cresceremo i nostri figli nella disciplina e l'ammonizione del Signore e se vivremo nel posto del lavoro con uno spirito mansueto, diligente e rispettoso, se questo sarà il nostro cammino, allora stai ben sicuro che il diavolo si metterà di traverso. E questo è ciò che l'Apostolo Paolo sta dicendo nei primi quattro versetti di questa sezione qui che introduce l'armatura di Cristo. Fu proprio ad Efeso che Paolo scrive nel capitolo 16 di Primo Corinzi, stiamo anche studiando Primo Corinzi, lui scrive in Primo Corinzi 16, versetto 9, lui parla di quello che sta accadendo ad Efeso e quindi studiando la lettera agli Efesini sono collegati questi concetti. Guardiamo cosa dice 1 Corinzi 16, 9. Perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Allora noi scriviamo, anche io e Paul, voi forse non lo sapete, ma anche noi siamo missionari. Per voi noi siamo Paul e Frank, ma per quelli che ci sostengono noi siamo missionari. Allora noi scriviamo delle lettere come Luisa ha appena letto della famiglia Deno e noterai in tutte le lettere che lei scrive, non perché ci siamo messi d'accordo su questo fatto, ma perché è la realtà. Noi possiamo intitolare tutti i nostri le nostre lettere e si è aperta una porta grande e efficace e ci sono molti avversari. Ma questo è il ministero, questa è la vita cristiana, è una grandissima opportunità per servire il Signore e ci sono molti avversari. L'Apostolo Paolo quindi, questo era proprio nel contesto della Chiesa ad Efeso. Quindi vi ricorderete che mentre prosperava la parola di Dio in Atti capitolo 19, che Demetrio, l'orafo ad Efeso, che faceva un gran guadagno sui templi di Diana, Artemide, causò un tumulto con gli altri orefici e stavano per far violenza a Gaio, a Aristarco, che erano i soci di Paolo, e anche a Paolo, perché percepivano che l'espansione del Vangelo avrebbe messo a rischio il loro guadagno con gli idoli di Diana. Questo era proprio ad Efeso. Dovete andare a leggere Efesini capitolo 19. Paolo in 1 Corinzi 15 dice che ad Efeso aveva lottato con bestie. Sappiamo se per la strada ha affrontato qualche cinghiale o qualche lupo o se queste bestie erano delle persone, senz'altro. Quindi l'Apostolo Paolo, un uomo ripieno di spirito, un grande servo del Signore, eppure affrontava moltissimi ostacoli lungo la via. Ma non perché Paolo, ma perché noi siamo tutti in una battaglia spirituale. Senti, io sono una persona molto pratica. Non sono uno che tende ad avere pensieri molto, diciamo, mistici. Non faccio tanto caso agli angeli, agli spiriti, a queste cose qui. Io non sono questo, non è la mia personalità, diciamo, concentrarmi tanto su quelle cose lì. Ma da cristiani, da credenti in Gesù Cristo, da figli di Dio, dobbiamo riconoscere che non siamo in una lotta, diciamo, carnale, carne e sangue, ma siamo in una lotta spirituale contro il male e con il Signore. Questo è ciò che l'Apostolo Paolo sta cercando di darci, una giusta prospettiva su quello che è veramente, quindi, il nostro cammino con il Signore. Chi è il vero nemico? Primo Pietro, capitolo 5, Primo Pietro 5, per... You got it up there, Evie? You'll help me out if you get it up there. Versetto 8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quindi l'Apostolo Pietro, in questo caso, descrive il diavolo come un avversario nostro. Lui si è messo contro il Signore e ovviamente contro quelli che sono i servi del Signore. Ora noi non lo pensiamo tanto al diavolo e non vogliamo dargli credito sotto nessuna circostanza. Lui non è onnipotente, non è onnisciente, lui non è onnipresente, non è dappertutto. Ma Efesini capitolo 6 ci avverte e Pietro ci avverte, il Signore Gesù ci avverte che quando ci sono delle grandi opportunità per servire il Signore ci saranno anche molti ostacoli spirituali. E quindi Paolo, prima di concludere questa lettera ad Efeso, dove c'erano state delle grandi battaglie spirituali, lui ci fornisce con quelle verità che ci garantiscono la vittoria. Ok? Quindi, per il Signore Gesù, noi dobbiamo capire che il vero nemico del Signore è il diavolo e i poteri oscuri del mondo. La soluzione dei problemi del mondo non sono nella politica, non sono nella nostra prosperità. Siamo in una battaglia spirituale insieme al Signore contro le forze del diavolo. Noi dobbiamo riconoscere questo. Anche se a volte saremo tentati a pensare che le persone siano gli ostacoli nostri, non dobbiamo confonderci su chi è il vero nemico. Camminando fedelmente con il Signore saremo fortificati per non solo resistere agli assalti, ma addirittura di prevalere sul male. Quindi questo brano non solo ci avverte della realtà del conflitto, ma ci fornisce con tutto ciò che serve affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Efesini 6:13. E quindi quello che è l'armatura di Dio, noi vogliamo studiare quei temi, no? La verità, la giustizia, la fede, la salvezza, la parola di Dio, eccetera. Noi vogliamo studiare quei temi più a fondo e quindi più in dettaglio, e quindi lo faremo nelle prossime settimane. Stamani vogliamo considerare quello che è la realtà del conflitto spirituale. Innanzitutto c'è la chiamata alla lotta, poi vedremo il secondo punto, il piano per la vittoria, il terzo punto la spiegazione del conflitto e poi la conclusione dell'introduzione. Interessante questo, la conclusione dell'introduzione, non la mia introduzione, ma la conclusione dell'introduzione al tema dell'armatura di Dio, ok? Il versetto 13. Ora, torniamo al versetto 10 di Efesini capitolo 6. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Qui siamo chiamati alla lotta. No, mio figlio ora sta ancora nell'esercito, sarà nell'esercito per i prossimi 3 anni. E lui mi dice spesso, babbo, quando siamo al telefono, babbo devo andare a quello che viene chiamato in inglese formation, che equivale alla formazione, e praticamente sarebbe l'appello, ok? L'apostolo Paolo ci chiama all'appello. Voi sapete, all'inizio di una partita di calcio danno la formazione, questo è il termine che usano nel militare, la formazione. Anche nel baseball uguale, la formazione, che sono i giocatori che si schiereranno in questo conflitto sportivo, in questo scontro sportivo, c'è una formazione di qua e quell'altra di là e si opporranno secondo le regole del gioco. E la formazione militare è quando si presentano all'appello tutti i soldati e devono chiamare i nomi di tutti i soldati per accertarci che tutti siano presenti, oppure se non sono presenti sanno dove sono. E questa formazione non solo è per raccogliere tutti i soldati, ma è anche per dare loro gli ordini, le istruzioni. Ok ragazzi, siamo in libera uscita, ci vediamo domani mattina alle 6. Oppure c'è una missione da compiere, dobbiamo fare questo, tu andrai a fare quello, tu farai quello. Potrebbe essere anche tagliare l'erba intorno alla casa del generale, ma qualsiasi cosa sia, è alla formazione che loro danno le istruzioni per la missione che c'è da compiere nei prossimi giorni o prossimamente. Quindi molte volte siamo chiamati ad essere motivati dal nostro cammino, dal fatto che siamo figli di Dio nella Bibbia, no? Molte volte siamo chiamati a collaborare però Nel Nuovo Testamento vedrete molte volte un appello al fatto che noi siamo soldati del Signore. Non è l'unico posto, ma se apri a Secondo Timoteo, capitolo 2, Secondo Timoteo 2, Paolo dice, versetto 1, esorto dunque prima di ogni cosa, no, scusami, questo è Primo Timoteo, Secondo Timoteo 2, tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia. Stesso concetto che stiamo vedendo in Efesini. Ma poi nel versetto 3, tu dunque sopporta afflizione come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Quindi tu devi fare o soldato, no tenore, no? È la canzone militare che papà mi cantava, che dice che il maresciallo dice al soldato che suona la chitarra perché si ricorda di casa sua, e il maresciallo dice, qui sei chiamato a fare il soldato, non a fare il tenore. E l'apostolo Paolo dice a Timoteo, ricordati, tu sei chiamato a fare il soldato del Signore Gesù Cristo, non ad immischiarti nelle cose della vita, come gli altri. Noi siamo chiamati in questo appello come fratelli, e come soldati del Signore Gesù Cristo. La risorsa, ovviamente, tornando in Efesini capitolo 6, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. La risorsa, il comando è en dunamis, cioè di essere resi capaci ed essere efficaci. Quel termine potenza, essere fortificati, no? È lo stesso termine che viene usato in Romani 1,16, infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio. Quel termine, la potenza di Dio per la salvezza, è quello che rende possibile la salvezza. Il Vangelo è la capacità di Dio di salvarci, cioè il fatto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. È risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, per giustificarci. Quel fatto lì, la sua morte, sepoltura e risurrezione, è la potenza di Dio, è il potere, è la capacità di salvarci. E quindi Paolo dice alla chiesa di Efeso che noi dobbiamo essere fortificati, cioè resi capaci con la forza del Signore. Essere reso capace è un imperativo presente passivo. Significa che, siccome è un imperativo e un comando, vuol dire che io ho una responsabilità in questo. Non è completamente passiva la cosa, non è che è solo responsabilità di Dio fortificarmi, è un imperativo. Quindi io devo permettere a Dio di fortificarmi. Passiva è la voce del verbo. La voce del verbo significa che io ricevo l'azione. Il comando è la mia responsabilità, quindi io devo permettere, e poi è nel tempo presente, che significa continuamente, quindi dobbiamo capire questo comando in questo modo qui. Io ho la responsabilità di permettere Dio di fortificarmi continuamente, questo è il significato di quel comando. Quando Paolo dice, del resto fratelli miei fortificatevi, questo è ciò che significa. Il Signore ha tutte le risorse per fortificarci, ma siamo noi che dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno del Signore e che con la sua forza potremo affrontare qualsiasi difficoltà, anche attacchi satanici. Non dobbiamo temere nulla, perché saremo fortificati dal Signore. La risorsa qui è il Signore, la forza del suo dominio. Mi ricordo all'inizio della guerra in Iraq, 20 anni fa, i soldati americani andarono lì e a un certo punto si lamentavano perché il loro jeep non erano antiproiettili, non c'era l'armatura adatta. Mi ricordo il segretario della difesa, Rumsfeld, disse: una nazione va in guerra con l'esercito che ha, non quello che vorrebbe avere. Purtroppo noi avevamo questa attrezzatura e quella è quella che abbiamo. Poi dopo di quello hanno migliorato un po' l'attrezzatura. Ma la risorsa che avevano era quella e dovevano andare in guerra con quella. Ma noi abbiamo la risorsa che è la potenza di Dio, non la potenza degli Stati Uniti, non la potenza della Russia, dell'Ucraina o della NATO. Abbiamo la potenza di Dio e la risorsa nostra. Non abbiamo nulla da temere quando si tratta del conflitto spirituale in cui noi entreremo. Qui Paolo dice: fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Non dipende dalla mia forza. Io non ce la farei mai contro il diavolo, non ce la farei nemmeno contro voi. Figurati contro il diavolo o contro dei spiriti malvagi. Ma con la potenza del Signore non abbiamo nulla da temere. Il Signore Gesù Cristo dice in Matteo capitolo 28, versetto 18: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Gesù è al di sopra di ogni autorità nell'universo, in esistenza. Gesù, quel termine potestà, exousia, autorità. Non c'è un potere al di sopra del Signore Gesù Cristo. E noi siamo dal lato suo e quindi la risorsa nostra è il Signore Gesù Cristo e la sua grazia. Gesù dice di non temere uomini potenti in Matteo 10, di non temere persecuzione nel versetto 28 di Matteo 10. Gesù dice di non temere la morte in Matteo 10, 31. Dice di non temere le proprie debolezze in Luca 5, 8. Quello è il brano dove Pietro è meravigliato davanti alla moltiplicazione dei pesci e lui dice, cade ai ginocchi di Gesù e dice: Signore, allontanati da me perché io sono un uomo peccatore. E Gesù mette la sua mano su Pietro e dice: non temere. Quindi neanche le sue debolezze erano troppo grandi per il Signore quando lui ci fortifica. E quindi la forza che il Signore ci dà è tutto quello che ci serve per affrontare qualsiasi ostacolo. Ci sono altri versetti che potrei condividere con te, ma questo è l'appello e la risorsa che noi abbiamo. Siamo chiamati a schierarci dal lato del Signore e renderci conto che noi siamo in una battaglia spirituale. Secondo punto, il versetto 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi. Quel termine per poter, la stessa cosa di fortificatevi, la stessa cosa della potenza di Dio, poter, per essere reso capace, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Questo, il secondo punto, è il piano per la vittoria, essere rivestiti della completa armatura. E poi lui dà la missione, l'obiettivo, fammi scrivere qui obiettivo perché avevo scritto la parola sbagliata, obiettivo. E poi ci avverte anche degli ostacoli, no? Quindi essere rivestiti della completa armatura, quando qui dice rivestirvi dell'intera armatura di Dio, l'intera armatura è un termine unico nel greco, cioè è la completa armatura, è una cosa unica, anche se composta da diverse componenti, l'insieme è considerata una cosa unica, una completa armatura. Quindi noi dobbiamo rivestirci della completa armatura, che è quella che ci protegge e ci fornisce con tutto quello che ci serve per rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Non dobbiamo temere alcuna cosa, perché quando il Signore manda i suoi soldati in battaglia, le sue risorse sono infinite, non come quelli con cui si è presentato l'America in battaglia 20 anni fa. È completa e quindi noi ci possiamo fidare di queste risorse, l'intera armatura. La mia responsabilità qui è di rivestirmi di nuovo il comando, ok, imperativo, un comando da parte di Dio per cui io sono responsabile. Il tempo è aorista, visto nella sua interità. Esiste un momento nel tempo quando io decido di entrare nel conflitto allineandomi con i concetti fondamentali della fede. E poi la voce di questo comando, rivestitevi, è la voce che in italiano non c'è, ma in greco c'è quella mezzo. Quindi c'è la voce attiva, è l'azione che io faccio, la voce passiva è l'azione che io ricevo, ma l'azione mezzo è quello che io faccio a me stesso. E quindi questo verbo dice rivestitevi, quindi è una responsabilità che io ho di indossare questa completa armatura, l'armatura che mi renderà completamente vittorioso in qualsiasi conflitto spirituale. Non ho nulla da temere, è la mia responsabilità indossare questa armatura. E quindi noi dobbiamo entrare nel conflitto. L'armatura di Dio è una potenza, cioè una protezione, è un'attrezzatura totale. Allora, l'armatura è impenetrabile quando indossato insieme a tutti gli altri componenti. L'armatura non è composta da attrezzi materiali, ma verità spirituali che sono concetti fondamentali della fede cristiana. La verità, la giustizia, cioè la santità della nostra vita, il Vangelo, la fede, la salvezza, la parola di Dio e la preghiera, questi sono i concetti spirituali che noi dobbiamo indossare nella loro interità per essere pronti ad affrontare qualsiasi battaglia. E quindi un messaggio non basta per affrontare quei grandi temi, quei grandi concetti, la verità, la santità, la parola di Dio, il Vangelo, e li vedremo uno alla volta o un paio alla volta. La missione qui, l'obiettivo, nel versetto 11, è di poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. L'obiettivo è di partecipare alla lotta, stare anche tu insieme a tutti gli altri combattenti per avere la capacità di essere partecipi alla battaglia. Senza indossare l'intera armatura noi non parteciperemo alla lotta. Saremo solo spettatori, se non ostacoli nella lotta. Se noi non stiamo partecipando alla lotta, come minimo siamo spettatori, ma non credi di essere uno spettatore soltanto. Saremo anche noi un ostacolo per gli altri credenti che stanno cercando di affrontare le insidie del diavolo. Essere trovati fuori uniforme quando ti presenti, no? C'era ogni giorno nel militare, io ho fatto 5 anni di marines, ogni giorno c'è l'uniforme del giorno, no? L'uniforme del giorno, noi avevamo ricevuto l'ordine di vestirci con un certo uniforme, sai, c'è quella con i pantaloni blu e con la camicia beige, con la cravatta, poi c'è quella tutta mimetica, poi c'è quella con cui la tuta con cui lavoriamo sull'aereo, c'è quella per le feste, no, importanti, quella nera con tutte le medaglie. Ogni giorno dipendeva dalla situazione, dovevamo presentarci con l'uniforme adatto e con l'attrezzatura adatta. Nel primo giorno di molte di queste scuole a cui sta partecipando Frankie, a quelle del salto dall'aereo, a quelle dei ranger, il primo giorno loro ti chiamano in questa formazione e incominciano a chiamare un elenco di attrezzature che dovevi portare con te, da stivali a calzini a borraccia, tutte le cose che dovevi avere con te. E se ti manca una cosa sei tolto dalla formazione e devi recuperare, oppure non partecipi al corso o fallisci già subito in alcuni casi. Essere trovato fuori uniforme, l'uniforme sbagliato oppure mancante di attrezzature comporta essere allontanato dall'unità militare, cioè la squadra o la forza armata. Questo è vero nel militare, e l'apostolo Paolo sta dicendo rivestitevi dell'intera armatura, non puoi essere mancante di uno di questi. Non possiamo concentrarci solamente su una cosa, io solo sulla preghiera o solo sulla fede. No, L'intera armatura è quella che ci serve, dobbiamo essere rivestiti e io ho una responsabilità in questo e quando ho fatto la mia parte, il resto appartiene al Signore e la vittoria è garantita perché è impenetrabile. Questo è quello che la Bibbia ci sta insegnando. Allora, gli ostacoli, il versetto 11, stare ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Quindi abbiamo visto essere rivestiti con la completa armatura, la missione, o cioè l'obiettivo di partecipare alla lotta, e qui vediamo gli ostacoli che noi troveremo davanti a noi, le insidie del diavolo. Ditemi se riconoscete queste parole, ve le leggo nel greco. Methodias tu diablo, i metodi del diavolo, le insidie del diavolo. Quindi si capiscono anche dalla lingua originale, i metodi, cioè le macchinazioni, la strategemma, i subdoli raggiri, i schemi, gli inganni, i progetti diabolici. Ma se noi saremo rivestiti, saremo vittoriosi, sempre vincenti davanti a questi schemi diaboliche. Okay? Il diavolo non è tuo amico, non è un personaggio mitologico, è reale. E la negazione della sua realtà è una riuscita del suo piano. Il diavolo vuole che tu pensi che lui sia un'immagine, una creatura della nostra immaginazione, no? Che lui non è reale. È reale. Noi non lo temiamo, ma dobbiamo riconoscerlo. Gesù dice in Giovanni 8, voi siete dal diavolo, questo lo dice a uomini religiosi, voi siete dal diavolo che è il vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Il diavolo ha dei desideri e lui le vuole compiere attraverso di te. Noi invece dobbiamo renderci conto che siamo in una battaglia spirituale, dobbiamo allinearci dal lato del Signore Gesù, rivestirci dell'intera armatura. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Vedremo che la verità è il primo punto della armatura spirituale, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso parla del suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. La prima cosa che il diavolo vuole fare contro di noi è ingannarci che lui non esiste e che una battaglia spirituale non esiste. La prima cosa che lui vuole fare. Ma il Signore ci avverte della realtà la realtà della battaglia spirituale. Secondo Corinzi 2:11, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Non ignorare significa letteralmente non siamo ignoranti delle sue macchinazioni. E quando studi la parola di Dio, tu non sarai ignorante, ma conoscente di quelle che sono le macchinazioni del diavolo. Tu devi conoscere la parola di Dio, quando vedi qualche cosa di falso, te ne accorgerai subito. Più saturi la tua mente con la parola di Dio, più riconoscerai qualche cosa che è falso. Okay? Allora, siamo arrivati al terzo punto, che è la spiegazione del conflitto. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo, di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Che spavento! Che spavento! Mi ricordo da piccolino guardavo i cartoni animati e nei cartoni animati c'erano sempre gli buoni e c'era sempre uno cattivo, no? Che voleva fare del male. E io piccolino, piccolo come Matthew, dicevo a mamma, mamma, ma non è vero? Io sapevo che per esempio i mostri non esistevano e io dicevo, mamma, ma gli uomini cattivi non esistono veramente, vero? Non sono veri. E lei dice, no, esistono. Che paura all'età di Matthew sapere che c'erano veramente uomini malvagi. Ma lei mi dice, ma non devi avere paura, non ti preoccupare, tu stai con noi, non devi essere terrorizzato. Noi non dobbiamo essere terrorizzati, sì, esistono questi poteri malvagi, luoghi oscuri, tenebri di questa età, sì, esistono, ma non dobbiamo avere paura. Noi siamo dalla parte del Signore Gesù Cristo. Lui ha ogni potestà in cielo e sulla terra. Non dobbiamo temere alcuna cosa. E quindi la spiegazione del conflitto è che noi siamo. Un giorno il Signore tornerà sulla terra e stabilirà il suo regno millennio. Aprite un attimino ad Apocalisse. Io lo so che stiamo arrivando, però guarda, questi sono i versetti più importanti. Ve le condivido, prenderemo qualche attimo da quello che è la scuola domenicale, ma Apocalisse 19, versetto 16, e sulla sua veste parla del Signore Gesù Cristo, e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Questo succederà il giorno in cui, quello che Hollywood chiama Armageddon, no? Armageddon. Non ascoltare quello che Hollywood dice di Armageddon, leggi Apocalisse 19, questo è Armageddon, Armageddon. E quando il Signore Gesù Cristo tornerà sulla terra e lui annienterà ogni suo nemico e il Signore Gesù Cristo regnerà sulla terra e non ci sarà una persona malvagia rimasta viva, ma lui regnerà per mille anni. E dopo il capitolo 19, guarda cosa dice il capitolo 20, versetto 1, poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, versetto 2, ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. Noi siamo in una battaglia spirituale, ci sono insidie del diavolo, poteri, potestà, eccetera, eccetera, ma il Signore Gesù Cristo è al di sopra di ognuno di questi. Un giorno lui tornerà, lui regnerà su questa terra e legherà tutte queste forze maligne e noi regneremo con lui nel suo millennio. Io non vedo l'ora del millennio, io non vedo l'ora di Armageddon, perché io sono dalla parte di Gesù Cristo. Non temere quello che dice le notizie di Armageddon. Il Signore verrà e la Rai non sarà lì per proclamarlo, ok? Noi saremo lì insieme al Signore Gesù Cristo. Ma fino a quel giorno il credente deve essere cosciente, preparato, coinvolto nel conflitto spirituale indossando l'intera armatura di Dio. E arriviamo al quarto punto, il versetto 13, la conclusione dell'introduzione. Perciò, visto tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, perciò, ripete quello che ha iniziato nel versetto 11, perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E poi da qui lui dice, versetto 14, state ritti avendo ai lombi la cintura della verità. E poi lui incomincia a definire o a descrivere quello che è questa, fra virgolette, usato in forma figurativa, armatura. Vediamo che sono componenti spirituali: la verità, la giustizia, la fede, la salvezza, la preghiera, il Vangelo. Questi sono gli armi del credente, ok? Allora, l'armatura è completa, non lascia spazi vulnerabili, è tutto ciò che ti serve per resistere agli attacchi e indossandola ci rende partecipi vittoriosi al conflitto. In conclusione vera, tutti noi credenti siamo chiamati a schierarci in battaglia a fianco al nostro Signore. Dobbiamo capire che il vero nemico del Signore è il diavolo e i poteri oscuri del mondo. I componenti dell'armatura equivalgono a concetti fondamentali della fede cristiana e quindi tu credente, io devo considerare quanto è importante la verità e quante sono malvagie le menzogne, quanto è importante il Vangelo, quanto è importante la fede, quanto è importante la preghiera. Queste sono le cose su cui noi dobbiamo mettere una totale importanza per essere esattamente quello che la situazione richiede. e per essere vittoriosi in qualsiasi conflitto. Camminando fedelmente con il Signore in queste verità, saremo fortificati non solo per resistere, ma addirittura di prevalere sul male. Quindi entriamo in combattimento dal lato del Signore. Preghiamo insieme. Signore, grazie.